Siete a casa?
Da voi non c'è il mare.
Sognate un aperitivo in spiaggia?
Soffrite di pressione bassa e l'unico posto fresco è il freezer?
Non preoccupatevi, abbiamo la soluzione per voi. Rinfrescatevi con #AriaFresca.
Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla versione estiva della pillola va giù, e oggi proseguiamo il nostro viaggio con Radio Piazzetta, che ci porta oggi tra le colline della Cisgiordania attraverso il racconto di Giacomo Bandini, operatore di Caritas Ambrosiana e cooperativa Farsi Prossimo, che ad aprile scorso ha svolto un periodo di volontariato con Operazione Colomba tra le colline del villaggio di Aztuani a sud di Hebron. Buon ascolto.
Radio Piazzetta.
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 Che scusè, ma mi veri quinta. Dumme amis, che le randa fa il bagno.
Nel momento in cui sei partito, cioè prova a portarci all'interno di questo viaggio, cioè quindi, come dire, dove ti sei trovato? È un territorio, la Cisgiordania, diciamo, molto particolare, e tu all'interno di questo territorio relativamente piccolo ti sei trovato in un luogo forse molto significativo, ancora più significativo di altri. Quindi prova a portare, diciamo, delle persone che non ci sono mai state all'interno di questo contesto, cioè prova a dare un contesto generale, diciamo, un po' a quello che hai vissuto in loco.
Allora, la prima cosa che bisogna avere in chiaro a livello geografico è che la Cisgiordania non è Gaza, pur essendo entrambi territori palestinesi, quindi facente parte di quello che chiamiamo Palestina, però sono anche geograficamente proprio staccate, perché in mezzo poi invece c'è Israele. Quindi la Cisgiordania non è Gaza, anche nei numerosi attacchi, nelle immagini, nell'immaginario che noi abbiamo oggi, che è l'immaginario di una striscia di terra completamente devastata, distrutta, bombardata, martoriata. Ecco, questa è Gaza, non è la Cisgiordania. E uno potrebbe dire, vabbè, allora in Cisgiordania si vive bene, cioè se non l'hanno bombardata significa che si sta bene. No, nella maniera in cui in Cisgiordania da sempre, come succedeva anche a Gaza, seppur appunto diversamente oggi, le pressioni dei coloni israeliani e dello Stato di Israele si sono andate a intensificare sempre di più, pressioni che sono diventate violenza, oppressione, soprusi, e questo avanzare piano piano strappando pezzi di terra, occupando pezzi di terra. Quindi in realtà in Cisgiordania da decenni la popolazione palestinese vive quotidianamente questa violenza. E anzi, per assurdo, tutta la situazione successa a Gaza, drammatica, il genocidio che sta avvenendo e che ancora si porta avanti oggi a Gaza, quasi ha un po' messo in secondo piano la situazione di violenza, di soprusi quotidiana che avviene da sempre in Cisgiordania. Quindi ecco, sì, sono due spazi geograficamente diversi, due contesti diversi, seppur parliamo sempre di Palestina. Quindi questo è importante da chiarire, perché quando magari sono partito mi dicevo, ma vai in mezzo alle bombe? No, non vado in mezzo alle bombe, anche se poi quando sono partito ad aprile 2026, a onor del vero, a onor di cronaca, era contemporaneamente appena scoppiata la guerra con l'Iran, e un po' di bombe, diciamo così, al di là anche della, sì, di Gaza, giravano sopra quei cieli,
sì.
Tant'è che se vi posso raccontare questo aneddoto, quando non sono arrivato direttamente a Tel Aviv in Israele con un volo aereo, ma sono dovuto passare dalla Giordania,
da Amman
e poi da Amman, perché la Giordania in quel in quel periodo era l'unico stato che aveva continuato a mantenere i voli di linea della sua compagnia nazionale. Sì. Tutti gli altri voli, soprattutto su Israele, ma anche in generale in quel pezzo di Medio Oriente, erano stati cancellati, in particolare le low cost. Quindi, al di là della questione di costi, comunque si poteva volare solo su Amman, e da lì dovevi prendere per forza un autobus, sì, arrivare al confine, che è sul Giordano, il fiume Giordano, attraversare il confine, entrare quindi nei territori palestinesi e in Israele, e poi da lì proseguire fino a dove sarei dovuto arrivare.
E lì sei a Gerico, se non sbaglio, perché tu, diciamo, sei più o meno a Gerico, no? Quando attraversi, diciamo, il confine tra la Giordania e la Cisgiordania, che però appunto è controllato da Israele.
Quando superi il fiume Giordano, sì, sei la prima città principale palestinese, infatti, è proprio Gerico. Anche se poi appunto non sono passato da lì, sono andato direttamente con un service fino a Gerusalemme, e poi da Gerusalemme sono sceso a Betlemme, e da Betlemme ho preso poi un altro mezzo per raggiungere poi un taxi, in realtà per raggiungere poi il villaggio di Atuani, che è nelle colline a sud di Hebron.
Perfetto, siamo nella zona sud, esatto, della Cisgiordania. Nicola, volevi fare una domanda?
Sì, no, perché sento raccontare, quindi sembra quasi una situazione comunque che è vivibile, civile, perché dove c'è comunicazione c'è civiltà, appunto. Quando c'è guerra, quando c'è uno stato marziale, le comunicazioni sono le prime a andare. Ma cioè non puoi arrivare, non puoi andare come vuoi.
Bisogna tenere conto che Israele è in guerra da quando è nata. Cioè Israele porta avanti guerre con gli stati confinanti fin da quando è stata costituita. Quindi lo stato di guerra in quel territorio c'è da sempre. E proprio per questo, in questo paradosso, se noi dovessimo immaginare lo stato di guerra come un isolamento dello Stato, chiusura delle comunità, no,
certo.
Il paradosso è che è uno Stato che da decenni porta avanti una politica di guerra,
diciamo,
con tutti gli stati confinanti
giorno,
e dentro anche e con il popolo con il quale condivide quelle terre, e contemporaneamente, esatto, vuole vivere una vita, far vivere una vita come se questa guerra non ci sia. E purtroppo è proprio questo, che non è una vita normale, perché la guerra c'è.
Ci stiamo abituando a quella normalità.
E abituarsi alla guerra può trasformare le persone, e non in bene.
Certo.
Ecco, Giacomo, ci hai ben raccontato, diciamo, il tragitto, no, che ti ha portato da Milano, diciamo, dall'Italia a
l'aneddoto.
Vai.
Le suore portavo con me come scusa per entrare. E perché devi avere
fatto bene, perché io dopo ne parleremo, però sì, io ho fatto l'errore di non farlo, infatti sono stato espulso, diciamo, per 10 anni
no,
da quei territori. Vabbè, comunque questa è un'altra storia.
Devi provare ad avere anche delle scuse. Io avevo una scusa, non scusa, nel senso, io ero lì per pellegrinaggio ufficialmente, e quindi per avvalorare la mia scusa portavo una valigia di 23 kg per delle suore di clausura che sono a Gerusalemme, e piena di pacchi di caffè, libri di preghiere, ciabatte, semi da piantare, che non ho fatto io, che mi è stato vedi, poi c'è tutta una rete dietro di persone che attraverso canali diversi
dovevi portare qualcosa.
Quindi già il primo aneddoto è prendere questa valigia a Malpensa, che sembrava un trafficante di chissà che cosa.
Perché tu l'hai presa da
uno sconosciuto a Malpensa,
c'è proprio
così,
il massimo del
traffico. Ma c'era dentro una storia vera, comunque.
Certo,
la storia era vera.
No, ciò che c'era dentro era vero, ci mancherebbe.
Quindi
arriviamo appunto da queste suore e consegno effettivamente la mia missione. Una parte della mia missione era anche portare questi generi di vita quotidiana a questo gruppo di suore di clausura, e nei loro racconti ci dicevano quella notte, che la mattina quando sono arrivato a Gerusalemme, in quella notte era una di quelle tante notti in cui Trump aveva dichiarato l'Armageddon, e quindi che avrebbe fatto chissà quale distruzione di quei pezzi di terre, di quei territori, non tanto di Israele ovviamente, ma si parlava dell'Iran, ma erano, stiamo parlando di qualche centinaia di chilometri di distanza, insomma, non è che stiamo parlando di migliaia di chilometri. E la suora raccontava come aneddoto, a proposito del dire sì, anche i missili passavano anche lì, che sì, era la prima volta in quelle settimane che avevano visto arrivare anche dei missili su Gerusalemme intercettati, e che ogni tanto qualche pezzo di missile cadeva, uno ne è caduto anche nel loro giardino, nel loro orto, e questo piccolo pezzo di missile era grande come una lavatrice.
Perfetto.
Questo, per farvi capire
certo.
Che cosa significa essere in guerra, cioè ti cade un piccolo pezzo di missile, cos'è, un frammentino, no, un pezzo che è grande come una lavatrice.
No, esatto, volevo aggiungere questa cosa perché diciamo tutto questo cinema, diciamo, sui vestiti da portare alle suore, insomma sulle cose da portare alle suore, l'hai dovuto fare perché al confine è un confine che diciamo appunto tra la Giordania e la Cisgiordania, controllato da Israele, quindi sì, dai soldati israeliani. Se i soldati israeliani, diciamo, capiscono che tu vuoi andare in Cisgiordania anche per motivi umanitari eccetera eccetera,
ti rinnegano il visto.
Perfetto.
E non puoi più rientrare, sì, per, come diceva giustamente Michele, per 10 anni.
Esatto. E quindi esatto, diciamo, nel momento in cui tu sei entrato, cioè ci hai raccontato, esatto, Gerusalemme, Betlemme e poi questo villaggio che ripeti,
Atuani,
quindi nelle colline a sud di Hebron,
nella Massa Fariatta, sì,
vicino a Massa Fariatta, quindi diciamo che è il luogo anche famoso per Noaderland, no?
Ma
per
Atuani è stato proprio filmato, Noaderland.
Ok, eri proprio lì,
il benzinaio,
sì,
sono quello, è in quel villaggio lì.
Perfetto. E quindi che cosa hai trovato? Che cosa hai visto lì? Cioè, nel senso, anche come dove eri, insomma. Poi cioè, ci racconterai magari più tardi che cosa effettivamente hai fatto, però se ci riesci a raccontare il contesto in cui eri, che è molto particolare, no?
Allora, questo villaggio è un villaggio, come tanti villaggi palestinesi di quelle zone, che ha scelto da sempre la resistenza non violenta all'oppressione dei coloni e oggi anche in generale dello Stato di Israele. E tant'è che proprio in questo villaggio, che sta un po' nella valle, in questa valle tra le varie colline che lo circondano, su una di queste colline c'è una colonia,
sì.
Quindi è proprio lì sopra a guardare, controllare il villaggio. Quindi siamo lì da anni ormai, in una delle case di una delle famiglie del villaggio, che nel corso del tempo poi ci ha effettivamente poi dedicato una stanza, due stanze a uso nostro, e di fatto, anche se sembra strano, quello che noi facciamo è condividere la vita con loro. Non facciamo nulla di straordinario se non stare con loro, al loro fianco, e fare quello che ci chiedono loro.
Cado dalle nubi, insomma, sono un po' un Checco Zalone della situazione. Purtroppo è da dire, perché io di tutto di quello che è successo in Palestina, cioè io cado dalle nubi perché cioè io sono rimasto alla Seconda Guerra Mondiale, sono rimasto al fatto che abbiamo liberato queste persone dai campi di concentramento, gli abbiamo dato una terra. Sì, è vero, poi ci sono state un sacco di guerre, che diciamo sottoguerre in Medio Oriente, però pensavo, vabbè, se la vedono tra di loro, prima o poi finirà, sono dei conflitti, come si può dire, proprio di confine, ecco, cioè, sono rimasto lì, per quello non riesco a dare contro al popolo ebraico, anche se vedo, perché le immagini che noi vediamo alla TV sono documenti, non è un film, ecco, riesco ancora a riconoscere il documento da un film, da una fakes, ecco, da qualcosa di... Quindi cado dalle nubi guardando quello che sta facendo Israele. non ci credo, non ci posso credere che possa fare quello che gli è stato fatto a lui, perché alla fine anche loro sono stati messi in campi di concentramento, gli è stata tolta tutta la dignità possibile, insomma è questo che non riesco a fare combaciare questa storia, ecco, non riesco a capire come il popolo ebraico si possa arrivare a comportarsi, ad avere questo atteggiamento umano, ecco, verso altre persone. E dico, ma allora cosa abbiamo fatto? Cosa ci ha insegnato la Shoah? Cioè, la memoria, conservare la memoria, che cosa serve conservare la memoria? Servirà qualcosa a non ripetersi? Siamo talmente stupidi, insomma, che di solito la memoria ci viene a dire: guarda che sei talmente stupido che è meglio che forse cambi le cose. E ecco perché cado dalle nubi, insomma, non vorrei dare contro nessuno. Non vorrei dare contro nessuno, non c'era niente.
Sai, io non ho il ruolo, non ho le conoscenze, non ho le competenze per né storiche né per entrare in temi storici, politici e anche di geopolitica. In realtà sarebbe opportuno che di questo ne parlassero altre persone più autorevoli. Io nella mia breve vita e negli approfondimenti che ho fatto tra studi ed esperienze di vita, ho toccato il tema della giustizia riparativa. Qua dici che cosa c'entra qua ora? Io ho questa convinzione che anche di fronte a grandi ferite storiche che hanno coinvolto popolazioni, popoli. Intere civiltà, si può andare avanti se si avviano dei percorsi riparativi e non delle forme di giustizia che sono solo ancora retributive, cioè punire i cattivi e portare avanti quelli che in quel momento sono i buoni o le vittime, perché poi prima o poi anche i buoni e le vittime diventeranno a loro volta cattivi. Invece il tema della giustizia riparativa, che però ripeto questo è un grande discorso che richiederebbe un capitolo a parte, ci si domanda come rileggere la storia insieme. Io non so quanto percorso riparativo è stato fatto da ciò che è successo 80 anni fa in Europa, la seconda guerra mondiale e tutto quello che il genocidio, i campi di sterminio.
Vabbè, possiamo dire che al di là della memoria che si porta avanti, come diceva Nicola, con la Shoah, però non è mai stato fatto un processo reale, diciamo, di consapevolezza di quello che è stato fatto.
Sì.
Si è tentato di dire sì, è stato fatto un errore gravissimo, basta, andiamo avanti.
Anzi, i popoli europei hanno un po' per vergogna, e lo si dice, tanti oggi lo dicono, ho detto... oggi è un tabù tutt'oggi è un tabù affrontare certi temi, e quindi è un po' per vergogna fatto certe scelte, però la vergogna non fa parte di un processo di riconciliazione, di rinascita, che deve essere necessariamente che deve partire necessariamente da stare davanti anche alle proprie mancanze, dei propri errori e da anche ciò che di gravissimo è stato fatto. Questa è questa parte della storia. La storia ci restituisce quello che noi abbiamo nel corso poi dei decenni scelto di prendere in mano. No, ma se ognuno guarda la propria vita personale lo può capire, credo. Cioè, se io alcuni traumi della mia vita li ho presi in mano, li so affrontare, quando mi triggera qualcosa che mi ritornano fuori gli so dare il giusto peso, il giusto vissuto emotivo, mi so relazionare in un determinato modo con l'altro. Se io ho dei traumi nella mia vita che ho frettolosamente chiuso dentro, accantonato, nascosto, portato via, a un certo punto basta anche solo un piccolo trigger, un qualcosa che me li riaccende e io sono devastato da questa cosa.
Eh sì, certo, assolutamente.
E quindi come riguarda l'essere umano, riguarda le relazioni tra le persone e i popoli e la storia dei popoli.
Grazie Giacomo. Allora io direi torniamo ad Atuani e andiamo con la musica, perché diciamo è un territorio, tu ce lo dicevi prima fuori dai microfoni, particolare anche dal punto di vista geografico, no?
Sì.
Cioè quindi ci sono queste colline, no? Per esempio, che un pochino ne hai parlato prima, però è molto collinare.
È molto collinare, è vero.
Per cui esatto, la prima canzone che ci hai proposto è una canzone emblematica su questo.
Ah, è Francesco De Gregori, è generale, anche se a me non piace fare riferimenti militari.
Sì, anche poi oggigiorno.
E soprattutto oggigiorno
fare riferimenti avanguardie a generali usano concetti militari.
Vero.
Quindi si può.
Vero, vero. Anche se ad esempio una Michela Murgia diceva che parlare di tumore come se fosse una guerra non porta da nessuna parte. Quindi forse dovremmo ripensare il nostro linguaggio bellico che usiamo per qualsiasi cosa,
sì,
anche per parlare dell'amore usiamo il linguaggio bellico.
Certo.
Ma ciò nonostante, De Gregori mi ispirava perché parte proprio con una collina. E quindi non indica un conflitto specifico, ma costruisce questa scena un po' universale dove la collina rappresenta soprattutto un confine tra la guerra e il ritorno alla vita.
Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle.
E a questo punto andiamo a chiudere questa puntata con questa meravigliosa, diciamo, puntata, cioè nel senso che secondo me sono uscite delle tematiche molto molto interessanti, insomma, e che spero che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano apprezzato, perché appunto non è neanche così tanto semplice, diciamo, avere dei racconti diretti, soprattutto oggi dalla Cisgiordania, che appunto è anche un po' meno sotto i riflettori rispetto alla striscia di Gaza. E andiamo a chiudere con una cosa bella, diciamo, perché Giacomo ha raccolto una serie di pensieri, no, in questo viaggio, e lo ha fatto anche attraverso un libro, una pubblicazione che appunto sarà poi pubblicata nelle prossime settimane. Giacomo, lascio a te la parola, quindi se hai voglia di raccontarci, insomma.
Dai, grazie. Beh, semplicemente in quei giorni intensissimi mettevo giù ogni tanto i miei pensieri di quello che vedevo e quello che vivevo, è un po' quello che ci siamo anche raccontati, e perché sento sempre il bisogno poi di non lasciare solo a me stesso quello che vivo e le storie che incontro, ma sento poi sempre questa responsabilità che sento, ripeto, di avere nell'aver incontrato quella storia, quella situazione, di doverla poi raccontare. E quindi ne è nata questa piccola raccolta di pensieri che una casa editrice, la casa editrice Controluna, ha deciso di pubblicare. Ne sono felicissimo, e nelle prossime settimane uscirà col titolo Colline, geografie palestinesi, e se appunto avete piacere vi leggo una di questi sì. Pensieri che sono appunto un po', dicevamo prima, le domande, sono un po' quelle domande che poi mi ritornano ogni tanto e mi erano tornate in maniera più viva proprio mentre stavo andando via. Alla fine di quelle 2 settimane stavo andando via da quelle terre. Quanto tempo ci vuole per anestetizzare di nuovo il mio cuore? Quante emozioni posso veramente custodire? Quante storie posso ricordare? Quanta vita trattenere? Quanto la mia testa strategicamente ha già iniziato a dimenticare? Dove ricominciare? Come compensare tutta questa sollecitazione emotiva, questa overdose di umanità? Come evitare di sostituirla con altrettante emozioni e spasmodiche ricerche troppo spesso disfunzionali? Provo allora a immaginarmi seduto ancora su quella collina mentre pascoliamo il gregge e il vento torna a soffiare.
Bravo!
grazie Giacomo. Dove si potrà trovare il libro?
Si può ordinare in Feltrinelli, qualsiasi libreria,
diciamo, sarà pubblico, cioè online lo sì. Si trova Colline di Giacomo Bandini. Se volete, esatto, avere tra le mani questa poesia e tanti altri, è una raccolta, giusto?
Sì,
una raccolta di poesie e di pensieri tuoi, con anche qualche contributo fotografico, tra l'altro, che hai realizzato.
La fotografia, sì, di copertina poi del libro è quella che ho scattato io, poi è una di quelle che ho scattato su quelle colline.
stallen bei ihr,